Le 9.36, di nuovo bentrovati, mercoledì 30 gennaio 2019, è venuto a trovarci nei nostri studi Alberto Bencistà, Firenze Bio. Buongiorno Alberto, bentrovato.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Alberto Bencistà, peraltro, come dire, ha una lunghissima esperienza, prima parlavamo della caccia in maniera, come dire, amministrativa, diciamo, della cosa pubblica, per cui anche la legge sulla caccia 25 anni fa venne in qualche modo redatta anche sulla base di quella del 92 della legge quadro nazionale sulla caccia, però non parliamo di questo quest'oggi, parliamo dell'incontro di domani che si chiama Per la conversione ecologica dell'agricoltura, domani dalle 14.30 a Villa Ruspoli, che è uno spazio molto bello dell'università, si trova in Piazza Indipendenza a Firenze. Ci saranno veramente, come dire, gli stati generali delle persone che si occupano e che lavorano su questi temi da molti anni. Tra questi saluto e ringrazio anche Marco Bignardi, il coordinamento toscano dei produttori biologici. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno a voi.
Grazie anche a Maria Grazia Mammuccini della Federazione Italiana Agricoltura Biologica. Buongiorno a lei e bentrovata.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora Alberto, ci aiuti a porre i temi della questione, perché noi siamo probabilmente ad un bivio. Cioè, in questi giorni abbiamo osservato altri convegni, comunicati stampa che chiedono con coraggio, cito testualmente, di andare verso i vitigni resistenti ai funghi, che sarebbero proprio quelli OGM, diciamo così, e voi invece decidete di andare in un'altra direzione che sembra a molti, come dire, l'unica possibile, quella della conversione ecologica dell'agricoltura.
Esatto. Anzi, questa iniziativa serve proprio a mettere all'ordine del giorno dell'agenda delle istituzioni, delle forze politiche, ma anche dei cittadini, delle associazioni agricole in primis, perché oramai non c'è più tempo da perdere. L'ha dimostrato COP24 in Polonia, perché il problema non è oramai dare dati, no? Oramai la situazione è del tutto evidente, purtroppo i dati sono drammatici. E a COP24 c'è stato questo intervento di questa ragazzina svedese di 15 anni.
Ha colpito tutti,
è diventata virale, ma bene, perché è veramente un messaggio importante. Lei dice a un certo punto, in testuali parole, invece di cercare la speranza, cercate l'azione. E solo allora arriverà la speranza. Ci siamo provati tante volte, credo, a fare questo ragionamento, ma è evidente che per fare azione c'è bisogno di una teoria, c'è bisogno di un progetto, c'è bisogno di un programma.
Ecco, non c'è dubbio.
Noi speriamo di dare un contributo in questa direzione. Lei dice, questa ragazzina che si chiama Greta Thunberg, e quando il sistema non trova le soluzioni bisogna cambiare il sistema. È verissimo, azione e prospettiva progetto. Tant'è vero, per esempio, nella zona del Prosecco, che è una, come è noto, delle zone più inquinate dai pesticidi, stanno organizzando, facendo un appello nazionale, la marcia Stop Pesticidi. Cioè, nelle zone del Prosecco sta partendo questa importantissima iniziativa che sono certo si estenderà a livello nazionale. Fra l'altro, lo stesso sta avvenendo nella zona del Bordeaux. Nella zona del Bordeaux sta nascendo un movimento, no i gilets jaunes, sta nascendo un movimento proprio contro i pesticidi. Però io vorrei prima di tutto ricordare che noi dedichiamo questo convegno alla memoria di una persona straordinaria che è stata, lo dedichiamo perché è il giorno della memoria, Etty Hillesum, che è stata uccisa nel campo di concentramento di Auschwitz. Ed è il suo diario 1941-1942 uno dei più toccanti che ricordi questa immane tragedia. Lo sottolineo questo aspetto perché ho sentito proprio nel giornale radio di Controradio che un consigliere della Lega a Pisa non si è alzato
una cosa vergognosa
nel giorno della memoria.
è rimasto seduto. Io però volevo sentire, partiamo dai miei ragazzi a Mammucci, da quando esiste il tema del biologico c'è sempre la stessa cosa di questa è una bella utopia, poi in questo momento, come dire, l'agricoltura è in grande sofferenza, per cui abbiamo bisogno di certezze. E invece come stanno le cose secondo lei? Ma ragazzi, Mammucini, poi sentiamo anche Bignardi che ne pensa.
Ma le cose stanno esattamente all'opposto di quello che molti cercano di disegnare, perché ormai il modello di agricoltura industriale basato sull'uso massiccio della chimica di sintesi è ormai evidente che è un modello fallito. Ma questo, diciamo, non lo diciamo noi che siamo organizzazione del biologico. Io ricordo due cose molto importanti. A settembre 2017 è uscito un rapporto delle Nazioni Unite, di un panel di esperti a livello internazionale, sullo stato dei suoli a livello globale. L'appello finale è quello di cambiare modello di produzione agricola sia verso le imprese che verso i paesi, perché quello che sembra produrre di più in realtà produce di più solo nell'immediato, ma ormai a livello globale il 20% delle terre stanno riducendo la produzione, perché riducendo la sostanza organica del suolo si riduce la fertilità, e quindi questo modello di agricoltura ci dà per il futuro in realtà una grande insicurezza.
Infatti, questo è l'aspetto più interessante.
Nel 2018 c'è stato il simposio internazionale della FAO sull'agroecologia. Il direttore generale della FAO ha aperto il simposio dicendo: la rivoluzione verde è ormai un modello superato, perché diciamo, con il metodo produttivo ha inquinato i nostri beni fondamentali, cioè aria, acqua, suolo e anche cibo, e non ha risolto neanche la fame nel mondo, perché da questo punto di vista il problema è aumentato e non si è certo ridotto. Quindi bisogna cambiare modello agricolo. L'agroecologia è il riferimento per il futuro. L'agricoltura biologica e biodinamica sono gli esempi più concreti che oggi abbiamo di agroecologia. Cioè, queste sono le alternative per il futuro, questa è la realtà. E i giovani agricoltori lo hanno capito: chi, nonostante tutte le difficoltà, torna all'agricoltura, sceglie il biologico. Intanto perché ti dà maggiore professionalità, perché per fare agricoltura biologica devi conoscere la tua terra, devi conoscere le dinamiche della pianta, l'interazione con il suolo, intervenire al momento giusto con metodi naturali. Quindi è molto più gratificante dal punto di vista professionale. È una scelta di vita, di lavorare in armonia con la natura, che certo per i giovani dà anche un senso di funzione pubblica per tutto,
certo.
Oltre che per la propria attività. E poi la cosa fondamentale, e questo ce le dicono gli istituti scientifici di analisi economica del Ministero dell'Agricoltura, cioè dall'analisi nel rapporto tra agricoltura convenzionale e agricoltura biologica, il biologico dà più reddito agli agricoltori e produce maggior lavoro. Allora io credo che la realtà sia questa: l'alternativa ce l'abbiamo e bisogna favorire il cambiamento, aiutando gli agricoltori a cambiare verso un modello agricolo che guarda al futuro e non guarda al passato, in difesa dell'ambiente, dei cittadini, e anche per recuperare un ruolo degli agricoltori positivo nel rapporto col territorio.
Grazie, Maria Grazia Mammucini, per questa riflessione. Grazie,
grazie,
grazie
a voi. Grazie.
E buona giornata. Infatti Stefano Mancuso, il neurobiologo, ci ricorda sempre che noi non stiamo distruggendo il pianeta, stiamo distruggendo le condizioni per starci noi su questo pianeta. Diciamo, questo forse non è chiaro, diciamo così. Esatto, questo è il passaggio decisivo, perché sembra quasi uno voglia fare, come dire, no, dice, ma questi vogliono difendere questa cosa così astratta, il pianeta. Noi stiamo minando le condizioni per starci su questo pianeta.
Cioè, questo è incredibile, perché fra l'altro i dati del bio in Italia sono positivi, appunto, che sono la dimostrazione di come il cambiamento sia possibile, sia molto realistico, sia una opportunità che possiamo incrementare immediatamente. Sono 76.000 le aziende del biologico in Italia che coltivano circa 2 milioni di ettari di terreno biologico per un valore di 3,5 miliardi di euro. Quindi, fra l'altro, per stare sulle notizie positive, il Parlamento, la Camera dei Deputati, ha approvato la nuova legge italiana sull'agricoltura biologica. Ora è già passata al Senato. Qual è l'aspetto, uno degli aspetti principali della nuova legge? Che nasce il bio italiano. Cioè, all'interno della regolamentazione comunitaria nasce il bio italiano. È un raro esempio, secondo me, nel quale le forze politiche che siedono in Parlamento hanno fatto una scelta lungimirante, perché hanno unificato tre testi, quello del PD, quello della Lega e quello di Movimento 5 Stelle, arrivando a questa proposta che ora è in Senato. Speriamo che i tempi siano veloci, perché nasce il bio italiano. Si prevede il piano nazionale delle sementi biologiche, la tracciabilità delle produzioni, lo sviluppo dei distretti biologici, l'aggregazione dei produttori, e quindi questa legge darebbe veramente un grosso contributo e farebbe fare un salto di qualità al biologico italiano, che è già leader in Europa ed è il secondo a livello mondiale, perché la prima è l'America, ma subito dopo veniamo noi.
Bisogna fare, Marco Bignardi, un grande sforzo per cercare di demolire tutti i luoghi comuni che ci sono su questo tema. Prima la ragazza Mammucina ha detto cose secondo me molto importanti, e voi come produttori biologici, come dire, smentite luoghi comuni con il vostro lavoro tutti i giorni, diciamo così, Marco.
Sì, il problema è quello di sempre, anche del mercato, nel senso che le persone che oggi stanno facendo uno sforzo importante per passare a un consumo di prodotti biologici non hanno ancora ben chiaro cosa questo percorso sta portando, nel senso, i numeri che diceva Alberto Mencistà sono reali, il biologico è un momento di grande crescita e di sviluppo, c'è ancora crescite a due cifre per quanto riguarda il numero di consumatori che passano al biologico, però c'è un però, il biologico sta anche ripercorrendo piano piano gli errori del commercio tradizionale, cioè, nel senso entrando nella grande distribuzione si è creato un mercato del biologico nuovo. Noi produttori prima avevamo la nostra piccola nicchia di consumatori che non facevano paragoni, nel senso si fidavano del prodotto biologico, c'era un'identità, uno storytelling che valeva tantissimo. Oggi si sta spostando molto il consumo del prodotto biologico a quello di un prodotto biologico industriale. E i numeri, se li leggiamo in maniera dettagliata, ci fanno vedere che la grande crescita è legata al consumo dei prodotti biologici della grande distribuzione. In realtà il consumo di prodotti biologici locali in qualche modo quasi soffre. Noi abbiamo visto come in questi ultimi due anni più o meno c'è veramente stata la prima crisi del settore del biologico locale. Io parlo della Toscana biologica, sì, nel senso di un biologico locale, un chilometro zero di un prodotto certificato, ecco, unisco più valori che oggi la gente conosce, no? Il valore del chilometro zero, delle filiere corte e della certificazione. In questo settore noi in qualche modo siamo rimasti un po' schiacciati nella grande distribuzione da un problema di prezzi, perché comunque la produzione locale è chiaramente più soprattutto se fatta bene, ha un valore da paragonare quasi di più ai prodotti top IGP piuttosto che a un biologico industriale che può portare fuori degli oli a 5 euro al litro, cosa da noi non proponibile. Sulle filiere corte e basta, nel senso sui mercatini, sui vecchi sistemi di rapporto diretto tra produttore e consumatore, anche lì siamo in qualche modo danneggiati, tra virgolette, dalla qualità del prodotto che abbiamo, perché anche lì sul prezzo siamo più cari di un chilometro zero non certificato, di un prodotto che ha dei costi di produzione inferiore. Quindi in questo modo, questi due ultimi anni abbiamo subito una grande difficoltà, aziende che è il primo anno che io sento, aziende che vendono terreni o licenziano persone, per ridurre la produzione, perché c'è un mercato in qualche modo in controtendenza rispetto a quelli che sono i numeri che comunque la stampa riporta, che sono veri ma non distinguono un biologico locale da un biologico industriale. In questo senso io credo che anche chi ci ascolta possa capire, perché il biologico tocca più corde del consumatore. I residui, non si parla solo di residui dell'ambiente, ma anche la campagna cambia la terra, ha dimostrato insomma come residui di pesticidi nelle urine di famiglie normali prese a caso da un gruppo di persone italiane. Quindi non si va a cercare dati a giro per trovare con lumicino quello che dimostra le nostre teorie, però ci sono residui nelle urine di ognuno di noi, per quello che mangiamo, per quello che respiriamo. Gli ultimi dati dell'ISPRA sulle acque dimostrano come le acque, anche quelle profonde da cui prendiamo acqua da bere, siano ormai inquinate. Tutto questo per fare cosa possiamo fare, no? Tutti i giorni, i cittadini in qualche modo l'hanno dimostrato anche con le campagne, non lo so, faccio l'esempio dell'olio di palma. L'olio di palma ha dimostrato come la volontà di un consumatore riesca a modificare le politiche a livello globale.
Quello è stato un caso di studio, l'olio di palma, non c'è dubbio.
Sì, senza entrare nel dettaglio, perché
sì, chiaro, assolutamente.
Però è proprio l'esempio, no? E quindi cosa, tutti i giorni quando uno va a fare la spesa sta effettivamente facendo delle scelte politiche importantissime. E noi quello che cerchiamo di far capire è che, se vogliamo, quando si va a giro, vedere delle campagne pulite, se vogliamo respirare un'aria pulita, se vogliamo che intorno alle scuole non vengano usati diserbanti o pesticidi o altro, se vogliamo mangiare dei prodotti che abbiano dei residui non soltanto a norma di legge, ma non abbiano residui di prodotto che non vogliamo comprare, la scelta si fa anche facendo la spesa. Anche andando a cercare dei prodotti che non solo siano certificati biologici, ma che siano anche locali. In questo modo si aiuta il nostro territorio. È chiaro che ognuno metterà la propria asticella dove può arrivare, però è la consapevolezza di questo che stiamo cercando di far passare.
Marco Vignardi sarà tra i protagonisti domani pomeriggio al convegno per la conversione ecologica dell'agricoltura a Villa Ruspoli in Piazza Indipendenza a Firenze, coordinamento toscano produttori biologici. Grazie Marco, buona giornata.
Grazie a voi.
Altro passaggio importante, Alberto,
sì,
Bencistano.
Questo è un altro passaggio molto importante, e in effetti quando parliamo di agroecologia parliamo di un progetto che ha proprio come obiettivo principale quello di rafforzare il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese agricole. Questo è veramente un obiettivo fondamentale, non solamente per il chilometro zero, ma perché l'agroecologia così intesa si fonda su il collante della comunità e utilizza nuove tecniche agricole sostenibili e durevoli, cosa che invece le grandi imprese tendono a semplificare. L'agroecologia è stato definito un nuovo paradigma. Ma in che senso un nuovo paradigma? È nel senso che non sono in discussione, in ballo, in gioco solamente i produttori, è tutta la comunità. Questa è la comunità, sono i consumatori, è l'università, è la ricerca, sono le istituzioni. Le istituzioni sono fondamentali in questa vicenda. Su questo però è un ragionamento più complesso che faccio tra un po'.
Siamo quasi in chiusura però. Nel frattempo è arrivata una telefonata che prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao, sono Daniele, un vostro assiduo ascoltatore, anche se telefono qui a Pisa. Ti volevo dire una cosa, riguardo al discorso del biologico, che aggiungerei che ci sono altri tipi di coltivazione naturale, quali sono il biodinamico e l'omniodinamico, vale a dire un incrocio tra il biologico e il biodinamico, che tirò fuori Rudolf Steiner.
Certo.
Che il discorso non è che si pronta solo su quel punto lì, ma va oltre. Tra l'altro, non per farmi un vanto, sono 30 anni che sto dietro a questo discorso e tutti mi danno di grullo, da una moda a una moda, ma di grullo il che? Poi la realtà è questa. In sostanza non è solo il biologico, ma anche il biodinamico, appunto,
sì,
tirato
certo,
fuori
certo.
Da Rudolf Steiner, con l'omniodinamica, che è un incrocio tra biologico e biodinamico.
Grazie Daniele per avercelo ricordato, grazie davvero. Domani tra l'altro
ciao.
Sarà anche Carlo Triarico dell'Associazione per l'Agricoltura Biodinamica, presidente nazionale, quindi è ovvio che il vostro discorso è allargato assolutamente. Completa il discorso che stai facendo,
sì.
Alberto, poi volevo farti un'ultima breve domanda.
Le istituzioni perché sono interessate? Perché riguarda il territorio questo tipo di agricoltura? Non è una commodities, nel senso che è una società per azioni che finanziarizza tutto il prodotto agricolo a modia delle azioni in borsa. E è il territorio l'aspetto fondamentale. Allora, se i comuni, per esempio, procedono sulla strada degli acquisti verdi, facendo gare d'appalto che consentono ai piccoli e medi agricoltori di partecipare con buoni risultati, perché nel capitolato introduci il chilometro zero, introduci la qualità, introduci elementi culturali, allora questo è il contributo che il mercato, un mercato diverso da quello del prezzo al ribasso, del gigantismo dell'impresa eccetera, consente di non di sopravvivere, ma di dare un contributo all'azienda, infatti, e al territorio.
Fatto un discorso di estrema concretezza, è quello che ci serve. Un'ultima battuta, io iniziavo citando il tema che sta emergendo dei vitigni resistenti ai funghi,
sì.
C'è probabilmente, come dire, un'incertezza su questo tema, anche scusate, hanno scoperto che il vino che ne viene fuori fa abbastanza schifo, diciamo così, se si può dire alla radio.
Dunque, allora, noi siamo favorevoli alla buona scienza e alla ricerca, non siamo oscurantisti, anche perché voglio dire, certo, la fase della chimica ha dimostrato che c'è bisogno di un controllo sociale dei risultati, perché voglio dire, se il risultato è produrre malattia e produrre effetti ambientalmente negativi,
dov'è la buona scienza?
È cattiva scienza. Quindi la ricerca vada pure avanti, ma prima di arrivare all'applicazione noi vogliamo che ci sia questo controllo sociale, che si valuti, soprattutto si apri il principio di precauzione, come per esempio non è stato fatto con tutti i prodotti chimici, in particolare con il glifosato.
Non c'è alcun dubbio. Grazie per essere stato con noi. Alberto Bencistà sarà con molti altri ospiti, a partire da Gianluca Garetti di Medicina Democratica di Firenze, all'incontro di domani per la conversione ecologica dell'agricoltura in via Villa Ruspoli, in piazza Indipendenza 9, dalle 14.30, con tanti ospiti. Alberto, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi.
Grazie a tutti voi per averci seguiti. A poco arriva Giustina Terenzi con l'acrobata, con voi fino alle 12.30. Todo Cambia torna domattina dopo il GR delle 8.30. Ci salutiamo con l'anniversario di quest'oggi, il 30 gennaio del 1948, il Mahatma Gandhi veniva ucciso a Nuova Delhi.
Few people in all of human history are as famous, admired and imitated as is Mohandas Mahatma Gandhi. Within India, most people consider him the father of the nation. So today, every Indian currency note of every denomination bears his portrait. His birth date is a national holiday, and the anniversary of his assassination is still marked by a 2-minute national moment of silence.